sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio. Bentrovati, buona domenica, buon ascolto di Adventist World Radio, il servizio italiano. Un augurio di una serena domenica a voi tutti, amici, all'ascolto di AWR Magazine RWS. Cominciamo subito ringraziando gli ascoltatori che ci hanno mandato dei rapporti di ascolto, dei messaggi. Cominciamo però con un ringraziamento speciale a Graziano Braga, che ci tiene informati su alcune attività che sono promosse proprio nel campo del radioascolto, del servizi per radioamatori. Allora, Graziano ci informa che sabato e domenica scorsi si è svolta la tradizionale fiera di Montichiari in provincia di Brescia. Lo abbiamo annunciato ripetutamente. Domenica mattina c'erano delle radio accese sui 9610 kHz, il segnale trasmesso da Nauen, appunto da Adventist World Radio, AVR, con 125 kW di potenza. In particolare allo stand della DAE, Giorgio Mossino ha allestito uno spazio dedicato dove c'era il classico cartello con l'aggiunta di una struggente foto dell'amico Roberto Scaglione. Tra gli amici del nostro programma vi era l'angolo espositivo della rivista Radio Kit, presidiato dall'insostituibile Susi, e tra gli espositori un altro amico nostro di Roberto Scaglione, Dino Gianni, proprietario della raccolta museale privata di Bimercate, e aggiungo manialmente curata, dice Graziano Braga, con materiali interamente originali e tutti funzionanti. Altri espositori mettevano in vista numerose vecchie radio, grammofoni, giradischi. Qualcuno ha fatto compere proprio di questi preziosi reperti, di queste nonne. Malgrado il periodo non bellissimo, un giro spensierato in fiera meritava di essere fatto. Purtroppo abbiamo un motivo in più per definire la giornata di oggi una giornata brutta, perché il nostro Roberto Scaglione lo ha detto spesso, lo ha detto addirittura urlandolo allo sfinimento, ma insomma, purtroppo senza risultato. In queste ore infatti si stanno spegnendo le onde medie RAI in tutta Italia, a cui farà seguito una probabile rapida demolizione. In altri stati trasformano queste realtà in musei o in luoghi turistici. Molte emittenti nelle onde medie sono addirittura state riaccese, anche perché le nuove tecnologie non coprono in maniera efficace il territorio come si credeva. Anche in Italia ci sono aree scoperte maggiori di quello che si pensava, insomma. Non dimentichiamo le persone anziane o poco tecnologiche, la cui unica compagnia o modo di informazione è la radio, la classica radio in onde medie. Non è facile pretendere di insegnare loro l'uso di dispositivi moderni, compreso il DAB, ammesso che ci sia la copertura in tutte le parti d'Italia. Sappiamo che non è così. Ricordo di essere stato qualche anno fa, ci scrive Graziano, in un ospedale nel reparto malati oncologici, e una signora aveva tra le mani una classica radiolina a pile, unica fonte di compagnia anche durante le notti insonni a causa della sua patologia. Un'immagine, scrive Graziano, che mi toccò e oggi contribuisce ad aumentare la mia rabbia per questa pessima decisione. Torniamo a parlare di aspetti ludici del nostro hobby. In settimana sono stati pubblicati nelle pagine Facebook di Obiettivo DX, come sempre, numerosi video degli ascolti del programma di domenica scorsa, registrato in anticipo, ascolti eseguiti con vari tipi di radio, moderne, amatoriali, militari, e anche radio molto fantasiose, autocostruite, che anche in questa occasione non sono mancate. Tra questi cito Alessandro Aquili, Riccardo Laffi, Vincenzo Petraro. E a proposito di rapporti di ascolto, ecco, Graziano conclude la sua informazione dicendo: anch'io ero in ascolto con il mio Kenwood R5000, radio molto gradita al nostro amico compianto Roberto Scaglione, e con un'antenna ATAS 120. Tra i tanti ascoltatori anche oggi sempre presente l'amico storico Adrian Mikalev da Malta. Grazie Graziano Braga per queste importanti informazioni. E prima di iniziare con la lettura di alcuni rapporti di ascolto, vogliamo ringraziare innanzitutto Antonello Napolitano, editore di DX Fanzine, ci ha fatto avere la numero 108 di agosto 2022, una newsletter con tante informazioni sul, appunto, sul hobby del radioascolto. Per maggiori informazioni potete scrivere a dxf@dxfanzine.com. Anche Dario Gabrielli ci inoltra una rivista di radioascolto chiamata Radio Notizie in formato cartaceo e in PDF, e chi volesse avere maggiori informazioni, contatti e eventualmente appunto ricevere questa rivista, la mail di riferimento è radionotizie@hotmail.com. E ora alcuni rapporti di ascolto, sperando di non dimenticarne qualcuno, e questo probabilmente succede, mi scuso in anticipo, ma insomma iniziamo con Emiliano Lazzaris che ci manda un rapporto dalla Val di Zoldo, ci ascolta con un Telefunken Baiazzo del 1972, un caro augurio ad Angelo IK1QLD per un pieno recupero, rapido pieno recupero, e naturalmente anche lui dà le condoglianze alla famiglia Scaglione. Manca la sua voce, ma resterà indelebile nella mia memoria. Grazie Emiliano per questa tua mail, dove appunto ci riferisci che la scorsa settimana hai ricevuto un segnale forte e chiaro con il tuo apparecchio. E andiamo avanti con Gabriele Di Natale, che ci ascolta con un ricevitore Texun PL680, antenna di 6 metri in dotazione, segnale fondo scala, anche se è presente un leggero fading, l'ascolto comunque rimane buono. Grazie Gabriele. Giorgio Mossino, che abbiamo già citato poco fa per la fiera, ci manda anche lui un rapporto di ascolto, e lui tra l'altro ci scrive: prima fiera senza Roberto Scaglione, non ho parole per descrivere le sensazioni, la gente che chiede, che scuote la testa di fronte a una cosa così assurda. Segnale come sempre fortissimo, nessun fading qui dal centro fiera del Garda. Grazie, grazie mille Giorgio per questo tuo rapporto di ascolto e per l'impegno con cui porti avanti questa tua passione. Adrian Mikalev da Malta, un rapporto che riguarda la trasmissione del 4 settembre, quindi domenica scorsa, 5-3-5-5-3, però ecco, in certi momenti è arrivato al 3-3-3-3-3, ha utilizzato il Song ICF 9031 e Realistic DX 390, solo antenna a stilo. Grazie come sempre per la programmazione, a domenica prossima, e grazie Adrian per l'impegno con cui ci segui da Malta. Anche Carlo Giordani ci manda un rapporto di ascolto positivo, ci scrive dalla località Limbo in Val di Scalve con una bellissima immagine, la Presolana vista da casa mia oggi. Beato te Carlo, come dire, noi siamo ritornati qui al caldo di Firenze, comunque dai, non ci lamentiamo. Riccardo Laffi, spettabile AVR, ho il piacere di inviarvi il seguente rapporto d'ascolto da Prato, quindi non lontano dagli studi di Firenze. Segnale fortissimo e stabile, con un ricevitore autocostruito, antenna long wire, il luogo di ricezione, come abbiamo detto, è Prato. Per i dettagli, la trasmissione inizia con un breve saluto agli ascoltatori di Obiettivo DX e prosegue con una polemica politica di dubbio gusto, ma lecita. Apprezzabilissima la conduzione. Grazie Riccardo, naturalmente non tutte le trasmissioni possono sempre piacere, questo insomma me ne rendo conto. Sarebbe strano che fosse diversamente. Per quel che riguarda la politica, cerchiamo di essere il più equilibrati possibile, anche questo credo che sia, come dire, un po' soggettivo, me ne rendo conto, diamo spazio soprattutto nel nostro circuito RWS, forse un po' più complicato in uno spazio più contenuto come quello della domenica mattina, cerchiamo di offrire un servizio anche perché le elezioni sono imminenti e sappiamo benissimo che tante cose nel nostro paese dipendono appunto da scelte politiche. Passiamo alla mail di Giovanni Lorenzi, che ci scrive: cari amici della VR, un rapporto simpo molto positivo, tutto 5 5 5 5 5, con segnale variabile da 9 a 9 più 20 sotto i picchi di modulazione, ascolto ottimo, il ricevitore un Panasonic RFB 65 con antenna telescopica, il luogo dell'ascolto è Brolo in provincia di Messina. Grazie Giovanni per questo tuo rapporto d'ascolto, anche molto dettagliato, naturalmente non entriamo nei dettagli anche noi, ma insomma un rapporto molto scrupoloso, grazie mille. Anche la mail di Ciro Albanese è piena di dettagli del programma, dei contenuti del programma di domenica scorsa, e nel suo caso il segnale di media intensità, ci ha ascoltato da Monreale. Grazie Ciro per questo tuo rapporto di ascolto. Andrea Zamproni da Casal Pusterlengo in provincia di Lodi ci manda un rapporto di ascolto con un simpo di 55544, segnale forte, un leggero fading. E ci ringrazia la redazione di RWS per quel che riguarda la cartolina QSL o EQSL. Credo che l'hai già ricevuta, Andrea, come anche per quanto riguarda gli altri rapporti di ascolto che ci sono arrivati. E naturalmente, se per caso ci siamo scordati di qualcuno, scriveteci, fateci sapere. Guido Panebianco, il rapporto di ascolto della trasmissione del 4 settembre, un simpo di 45533, in certi momenti 45544, ci riceve con un gospel GR228BP, tra l'altro mi piace questo gospel, comunque, antenna a filo di circa 4 metri, la località di ascolto è Catania, anche per te la QSL dovrebbe essere arrivato, comunque è in arrivo. Davide Tambuchi invece ci scrive da Como, ottima ricezione, simpo tutti 5, e in certi momenti un 55544. Grazie Davide. Ed è tutto per questa settimana per quel che riguarda i rapporti di ascolto. Vi ricordo che il magazine RWS lo potrete riascoltare se volete nel nostro sito hopemedia.it, un ampio archivio che comprende anche un motore di ricerca. Se scrivete magazine RWS trovate le trasmissioni delle scorse settimane, quindi quelle del 4 settembre, ma anche i magazine del mese di agosto. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri rapporti: awr@hopemedia.it, dove hope è scritto HOPE, quindi in inglese speranza, hopemedia.it. Ci farà piacere conoscere le vostre impressioni. Naturalmente vi ricordo che sono sempre disponibili le pagine Facebook di Obiettivo DX, con anche qui numerosi video di ascolti del programma. Contiamo, forse già a partire dalla prossima settimana o comunque entro la fine del mese, di partire con un programma specificamente rivolto a voi amici amanti del radioascolto e radioamatori. E a questo punto vi suggerisco di rimanere sintonizzati sulle frequenze di Adventist World Radio per la seconda parte del magazine RWS.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
Passo nuove, un altro ancora, e il mondo cambierà.
Prendiamo in considerazione con il pastore evangelico Pavel Gajewski un tema che è stato in qualche maniera evidenziato dal quotidiano Repubblica, edizione di ieri. Ma si tratta di un libro in realtà, la recensione, la presentazione di un libro che in realtà sarà presentato al Festival della Letteratura di Mantova. E allora, l'autore è Federico Faggin, che è considerato il più grande inventore italiano vivente. Di lui Bill Gates ha detto: prima di Faggin la Silicon Valley era semplicemente la Valley. Dopo un percorso spirituale durato 20 anni, si è convinto che è la coscienza che prova sentimenti ed emozioni. Senza coscienza saremo dei robot. Uno dice: vabbè, ha scoperto l'acqua calda, ma in realtà, allora diamo un'occhiata a questo articolo. Federico Faggin, il più grande inventore italiano vivente, padre del microprocessore, creatore della tecnologia touch prima di Steve Jobs, oggi si avventura in una nuova rivoluzione. Dopo anni di studi e ricerche ha capito che nell'essere umano c'è qualcosa di irriducibile, qualcosa per cui nessuna macchina potrà mai sostituirci. E irriducibile è il titolo del suo nuovo libro, Mondadori, che appunto sarà presentato al Festival della Letteratura di Mantova Allora, lui è stato laureato in fisica, 110 e lode, nel 68 parte per gli Stati Uniti, progetta il primo microprocessore al mondo, Intel 4004, sviluppa il primo di seconda generazione, Intel 8080, l'unico italiano presente al Computer History Museum di Mountain View. Nel 2010 Obama lo premia con una medaglia d'oro per l'innovazione. E allora lui dice: io avevo tutto dalla vita, eppure a un certo punto ho avuto una crisi esistenziale. Cercavo la felicità fuori di me. Avevo abbracciato la visione competitiva e consumistica che domina la nostra società. Avevo più soldi di quelli che potevo spendere. Ero riconosciuto dagli altri. Avevo una bella famiglia. Eppure ero scontento. Per anni avevo cancellato dalla mente ogni turbamento interiore. Ma tagliati tutti i traguardi del successo, ho deciso di guardare dentro la mia disperazione e capire che cosa volesse dire quello che sentivo. E allora studio le neuroscienze, la biologia e intraprende un percorso psicologico e spirituale che dura 20 anni e si convince che la coscienza non può essere una proprietà che proviene dalla materia inerte, ma piuttosto una proprietà dell'universo. Ora qui non dobbiamo aspettarci l'ortodossia, insomma, quindi può anche essere una visione un po' panteistica, ma rimane il fatto che un uomo che aveva, come dire, tutto dalla vita, a un certo punto entra in crisi e trova nell'elemento spirituale, per quanto appunto possiamo definirlo in termini generici, una via di uscita. Ecco, Pavel Gajewski, cominciamo intanto da questo.
No, questa cosa è fantastica, al di là di tutte le ortodossie cristiane e non cristiane, perché l'errore più comune che commettiamo nella nostra civiltà occidentale è quello di identificare la realtà esclusivamente con la materia. Ciò che è materiale è reale, tutte le altre cose vengono in qualche modo escluse dal nostro orizzonte interiore. E appunto la testimonianza di uno scienziato tra i più accreditati nel mondo, un inventore, abbiamo adesso, hai ricordato anche molto brevemente la storia della sua vita, ecco, penso che possa essere veramente di monito a chi nella propria vita si concentra esclusivamente sulle cose materiali. Diciamo la verità, successo, denaro, vita agiata, molto spesso, forse ancora più che molto spesso, diventano una sorta di ideale da raggiungere, l'unico scopo della vita.
Quindi una sorta di idolatria, diciamo così.
Idolatria, ecco, grazie che hai usato questo termine. Infatti il denaro, il lusso, tutto questo diventano idoli ai quali poi si sacrifica gli anni migliori della propria vita, ai quali si è disposti a sacrificare anche emozioni, sentimenti, relazioni.
Solo Pavel, che se lo diciamo io e te, uno dice vabbè, però
esatto,
poverini, non ce l'hanno
esatto,
fatta.
Siamo di parte, hai ragione. Se lo dice uno scienziato, ma anche un uomo di successo, non dimentichiamo che Federico Faggin negli Stati Uniti, come tu hai ricordato, è un eroe, in effetti, un personaggio conosciutissimo, intervistato. Se lo dice un personaggio di questo calibro, come anche Stephen Hawking a suo tempo ha ricordato che anche la stessa creazione dell'universo non può essere ricondotta soltanto al puro elemento materiale, fisico. Ecco, se lo dicono personaggi di questo calibro, io personalmente sono contento. Magari la mentalità comune non cambierà radicalmente dopo questo libro, dopo queste dichiarazioni, però almeno un seme viene gettato, un seme che ci aiuta veramente a capire che esiste una dimensione altra, per così dire, come direbbe anche il grande teologo ormai del passato, del Novecento, Karl Barth, quella alterità che è sempre una sfida per noi esseri umani.
Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
Sono molto felice di sentire queste parole e di vedere questa affermazione, perché effettivamente noi spesso siamo offuscati appunto dai problemi materiali, no? Ma siamo immersi in un mistero immenso. Io quando mi soffermo a pensare, non posso che ringraziare e pregare che questo mio apertura spirituale si ampli, perché capire veramente la nostra presenza, ma capire il mistero immenso. Quindi noi dovremmo perdere molto tempo, perché questa è la
invece,
vera cosa.
E invece questo miracolo che ci sta attorno e che siamo anche noi, viene tutto derubricato come ovvio, come banale, direi. Allora, io vorrei leggere un'altra dichiarazione che lui ha fatto, poi ci ascoltiamo un brano, Prendiamo sul serio quello che sentiamo dentro. Il primo passo è interrogarci. Le nostre emozioni sono la finestra con cui conosciamo noi stessi. In palio c'è la felicità? Domanda il giornalista. Sì, ma non è solo quella di danzare a piedi nudi sull'erba. È l'amore per se stessi e per la vita. È gioia di essere arrivati a capire se stessi al punto di sentirsi integri, puliti, a casa. Verrebbe da dire, questo è un poeta più che non che uno scienziato, un tecnico. Vabbè, dai, ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo di Jesus Adrián Romero, No hay paredes, non ci sono pareti, su RWS.
Seas conocido, yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que te puedan esconder.
Jesús Adrián Romero, No hay paredes, su RWS. Torniamo a parlare con Pavel Gajewski, pastore e teologo evangelico. Stiamo prendendo spunto da un'intervista che è stata fatta da Repubblica, Eleonora Chioda, prima della presentazione del libro di Federico Faggin, il più grande inventore italiano vivente, il libro che ha come titolo Irriducibile, Mondadori, sarà presentato il 10 settembre al Festival della Letteratura di Mantova. Poi chi ci ascolterà in replica, magari, ecco, questo 10 settembre è già passato, ma insomma. Allora, qualche altra notizia tratta da questo articolo. Faggin lascia Intel nel 74, avvia una startup dopo l'altra, inventa Z80, per chi conosce i computer se lo ricorderà, questa sigla, microprocessore a 8 bit, poi sviluppa un telefono che integra voci e dati, quello che fa lo smartphone oggi. Lancia i primi touchscreen e nel 2019 Mattarella gli conferisce il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Lui ha dichiarato: noi siamo infiniti, entità coscienti che vogliono conoscere se stesse. Per farlo abbiamo bisogno di vivere esperienze in cui capire chi siamo attraverso il nostro comportamento. Però c'è un problema, e siamo noi stessi. Lui dice: non vogliamo vivere nella realtà, ma nell'illusione dei social che inebetiscono. Non educhiamo i nostri figli a capire chi sono. Pensiamo che le macchine siano meglio di noi. È vero che un chip fa 1 miliardo di moltiplicazioni al secondo, mentre noi ne facciamo 1 al minuto. Nel caso mio forse anche meno. Ma se pensiamo di essere meno delle macchine, ci facciamo mettere nel sacco da chi le controlla dalla porticina dietro. L'intelligenza artificiale può essere come un'arma nelle mani di un pazzo, e di questo ho paura. Quindi uno torna a una serie di riflessioni che appunto Faggin ci propone in questa intervista. Claudio, volevi aggiungere qualcosa e poi sentiamo un'ultima riflessione di Pavel Gajewski.
No, è interessante fatto in particolare da una persona matematica, diciamo, che ha un'intelligenza,
assolutamente,
dire, in cui a un certo punto c'è un grande riconoscimento di umiltà, un abbassamento quasi a zero dell'ego.
Sì, che però dall'altra parte dice: però noi non siamo semplicemente un elemento fisico che poi finito con la morte finisce lì tutto, insomma, no?
Conoscenza anche di qualcosa di più, quindi anche di un affidarsi, cioè lui si rende conto che nonostante tutti questi soggetti, tutti questi successi, gli manca qualcosa di importante, e questa è la ricerca dell'uomo, no?
Certo, la ricerca interiore,
con la U maiuscola.
Assolutamente. La gioia di essere arrivati a capire se stessi al punto di sentirsi integri, puliti a casa.
Era questo, e parlando con Giovanni Barrasi, uno psichiatra che ben conosciamo, uno dei passaggi fondamentali che ciascuno di noi deve fare è ripulire se stesso e i propri strumenti di giudizio. Questo passaggio della ripulitura è fondamentale.
Allora, Pavel Gajewski, un'ultima battuta da parte di un teologo.
Allora, prima di tutto, ecco la denuncia di un'altra idolatria contemporanea, l'idolatria della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Ecco, mi fa molto piacere che questa critica, questo avvertimento venga appunto da uno dei più importanti inventori di queste tecnologie. Invece io, come teologo, posso citare l'inizio di un libro che penso ormai nessuno legga o pochissimi leggono, L'istituzione della religione cristiana di Giovanni Calvino. E Calvino, riformatore di Ginevra, uno dei più grandi personaggi del Cinquecento, aprendo questo suo discorso, che in effetti è un grande catechismo della fede cristiana, dice che non è possibile conoscere Dio se non si conosce in fondo se stessi, ma anche viceversa, non è assolutamente possibile conoscere in fondo se stesso se non si conosce Dio e la sua rivelazione. Quindi questo lo dice un teologo cristiano, ma penso che le cose che avete citato nel corso di questa conversazione sono molto molto eloquenti, sono molto eloquenti. A me viene in mente un altro grande pensatore, proprio che fa parte della storia dell'umanità, Friedrich Hegel, nella sua Fenomenologia dello spirito, uno dei trattati filosofici che veramente nell'Ottocento ha cambiato la storia dell'umanità. Hegel, ovviamente con un altro metodo, partendo da Aristotele, ripercorrendo quasi tutta la storia del pensiero umano, ecco, arriva appunto alle conclusioni molto simili a quelle che abbiamo sentito nell'intervista e poi penso troveremo anche nel libro di Federico Faggin. Quindi mi fa molto piacere che abbiamo affrontato questa mattina l'argomento di così grande spessore ed estremamente attuale.
Allora, quindi, un invito magari a procurarsi questo libro che appunto viene presentato al Festival Letteratura di Mantova, Irriducibile, di Federico Faggin. È stato citato anche Calvino, magari, ecco, oltre a Italo, leggiamo anche Giovanni Calvino.
Magari, magari.
Sono tutti con stesso cognome, ma due persone molto diverse. E che dire, noi ringraziamo Pavel Gajewski per essere stato quest'oggi con noi. A risentirci presto sulle nostre frequenze. Grazie Pavel.
Grazie a voi, buon proseguimento.
A presto.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
coming for to carry me home. Swing a low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jericho, and what did he say? He's coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming.
E abbiamo il piacere di avere adesso in nostra compagnia Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore clima energia. Buongiorno Maria Grazia Midulla, grazie per essere con noi.
Buongiorno, salve a tutti.
Allora, ovviamente facciamo riferimento alle prossime elezioni, il 25 settembre. Il tema dell'ambiente è un tema, come dire, nei programmi dei partiti con maggiore o minore enfasi, ma non mancano le polemiche. Io ho trovato su Repubblica del 6 settembre un'intervista a Bonelli, che è il leader dei Verdi, il quale ha detto: ora Conte si veste da ambientalista, ma da premier ha fallito, con delle critiche anche nei confronti del ministro della transizione ecologica. Insomma, sostanzialmente lui dice che, insomma, nonostante che i 5 Stelle lo abbiano detto anche con noi, che sono soddisfatti del percorso fatto in rapporto all'ambiente, ecco, lui dice c'è poco da essere soddisfatti. Claudio?
Io secondo me non sono soddisfatto, mi scusi Bonelli, ma insomma i Verdi in Italia non è che poi mai hanno...
Allora, questo è un altro aspetto. D'altra parte, per esempio, sul quotidiano Il Giornale dello scorso 15 agosto si parlava di pseudoambientalismo massimalista e demagogico, e a proposito di questo loro citano un esempio che è quello del veto dei Verdi, che non eliminarono le piante malate in Puglia, 8 milioni di ulivi per il veto dei Verdi che insomma sono andati perduti, ecco, sostanzialmente. Allora, vediamo un po' di fare chiarezza, che cosa ne pensa
per la xylella?
Sì, esattamente, sì. Maria Grazia Midulla.
Allora, inizio dall'ultima cosa, perché io ovviamente non mi riferisco ai singoli partiti, anche perché come voi ben potete comprendere il WWF è assolutamente apartitico, mentre ovviamente entra nel merito delle scelte politiche, però non può schierarsi con uno o con l'altro. Però questa moda invalsa di dare delle patenti di ambientalista di un qualche tipo a qualcuno da parte di chi non ha nessuna credenziale per definirsi ambientalista, quindi adesso è invalsa anche la moda di dare ambientalista razionale, i veri ambientalisti, i falsi ambientalisti. Tutti questi che danno patenti sono molto spesso dei lobbisti del petrolio, dei combustibili fossili che fanno questa. E questo io invito le persone a essere molto molto diffidenti, perché vuol dire che si inquina, si cerca ulteriormente di inquinare il dibattito pubblico. Comunque, al di là di questo, ovviamente non entrerò nel merito di chi è più ambientalista di chi, perché se altrimenti appunto vorrebbe dire in un qualche modo entrare in una polemica molto spicciola. Noi abbiamo esaminato i programmi dei vari partiti. Devo dire che rispetto al passato l'ambiente e il clima è più presente, non necessariamente, e per alcune formazioni è più presente anche in modo più coerente, quindi con scelte più nette che in passato. Però ancora nella realtà delle cose noi sappiamo che l'ambiente è sempre visto o da alcune formazioni, e in questo devo dire che i partiti del centrodestra sono più diciamo carenti, l'ambiente è visto come qualche cosa che si risolve quando tutto il resto è risolto, ed è una miopia di proporzioni gigantesche. Proprio oggi che il cambiamento climatico, ma noi non ce ne accorgiamo, anche la perdita di biodiversità, la salute degli ecosistemi sta cominciando o anche continuando ad avere un impatto sulla nostra vita, direttamente sulle nostre vite. L'abbiamo visto con innumerevoli campanelli d'allarme che abbiamo avuto quest'estate, dai disastri dal disastro della Marmolada, ma anche all'ondata di calore senza pari che hanno, diciamo, afflitto tutto il mondo. È arrivata ieri la notizia che questa estate è stata la più calda mai registrata.
E d'altra parte abbiamo capito che le centrali a carbone sono state riattivate.
No, non voglio dire inesattezze. È stata la più calda, l'estate più calda mai registrata in Europa. A livello globale è stata la terza, ma in Europa, scusi, ma sì. È importante.
Ecco, allora, appunto, d'altra parte abbiamo visto che proprio per l'emergenza energetica saranno riattivate le centrali a carbone nel nostro paese a pieno regime, anche se si dice sarà una soluzione temporanea, come anche il rigassificatore nel porto di Piombino è una soluzione temporanea. E la preoccupazione è che il temporaneo da noi diventa facilmente, come dire, con tempi lunghissimi.
Permanente. Esatto.
Allora, però, ecco, questa osservazione del pseudoambientalismo massimalista è completamente errata. Ci sono delle situazioni in cui, appunto, ora a me viene in mente l'ostilità nei confronti, per esempio, delle pale eoliche, no? In certe situazioni che provengono da ambientalisti.
Della mobilità elettrica,
oppure anche per la mobilità elettrica, ecco, c'è questo pericolo dell'ambientalismo,
allora,
massimalista.
Noi, noi che siamo il WWF, cioè la seconda più antica organizzazione in Italia, forse la più antica, una delle più antiche del mondo, non abbiamo mai dato patenti nemmeno a coloro che se la meriterebbero, nel senso che, per esempio, tanto per non far nomi e cognomi, gli Amici della Terra italiani sono stati diciamo così invitati a uscire dal network internazionale Defense of the Earth per la semplice ragione che diciamo alcune loro facilità nelle relazioni con le aziende dei combustibili fossili non erano compatibili con le regole del network internazionale. Quindi voglio dire, queste sono cose serie, perché poi alla fine gli ambientalisti razionali, quelli che secondo loro sono gli ambientalisti veri, sono in realtà quelli che da una parte osteggiano le pale eoliche, quando mi riferisco agli Amici della Terra è proprio un caso paradigmatico, da una parte osteggiano le pale eoliche e dall'altra però sono molto più accomodanti e quindi dal loro punto di vista sono, non sono degli estremisti rispetto alla minaccia fossile e ovviamente anche addirittura pubblicando posizioni negazioniste sulla loro rivista Astrolabio. Io penso che tantissime persone che invece sono dei veri ambientalisti, che hanno fatto parte degli Amici della Terra, si stanno veramente cioè sono trasecolati, o quelli che ormai non ci sono più
allora ci fermiamo un attimo Maria Grazia Midulla, se può rimanere con noi ancora qualche minuto, ci ascoltiamo una canzone, poi riprendiamo la nostra conversazione, perché questi sono temi importanti. D'altra parte ci sono stati anche degli attacchi con nome e cognome, insomma, no? Abbiamo accennato poco fa alla Puglia, all'opposizione da parte dei Verdi per quel che riguarda il taglio degli ulivi, no? E quello che poi ha avuto come conseguenza. Insomma, ci darà anche lei una sua idea di quello che è successo e di quello che potrebbe succedere in rapporto appunto al futuro e a quelli che sono e che saranno le battaglie. Ci ascoltiamo di Matt Redman, Hope is Marching On, e questo è un bel titolo, La speranza sta marciando, e quindi vediamo un poco, ascoltiamo questa canzone.
You breathe your hope, you watch over, and you take the world, all the weight of this world. There are times of tears and of trouble. We wander through the darkness of night, but hope will shine inside of this battle, and this too shall pass. Yes, this too shall pass. But until it does, you take the world off my shoulders, the weight of it all off my shoulders. You breathe your hope, you watch over, and you take the world, all the weight of this world. You take the weight. You take the weight, and your love, it keeps on lifting me, and your hope is marching on.
Hope is Matching On su RWS, e torniamo a parlare con Maria Grazia Midulla del WWF Italia. Ci stavamo ponendo qualche domanda sul movimento ambientalista, che abbiamo capito è molto variegato, ci sono situazioni anche di una certa ambiguità e forse anche certe situazioni in cui si sono fatti degli sbagli. Il quotidiano Il Giornale prende di mira la situazione in Puglia, da quando sono stati scoperti i primi alberi infetti a Gallipoli ormai 10 anni fa. Gli scienziati dissero che l'unica iniziativa possibile per bloccarne la diffusione era l'eradicazione, e invece si creò subito un movimento che, in nome di una sedicente difesa degli alberi, avviò una campagna contro l'abbattimento. E ci sono dei post che risalgono appunto a quel tempo di ostilità da parte dei Verdi, che parlava di appunto la follia della eradicazione, che il rinsecchimento degli ulivi non era provato che fosse causato la xylella. Insomma, queste cose qui che fanno dire oggi, dice, ma insomma, chi volete mandare in Parlamento? Allora, Maria Grazia Midulla, una sua osservazione su questi temi.
Ma chi volete mandare in Parlamento? Io penso che, diciamo, che in tutti i partiti abbiamo dei mirabili esempi di persone non competenti che sono state mandate in Parlamento, e dall'altro canto anche di persone competenti. Quindi, però al di là di questo, io ovviamente non conosco molto bene tutta la questione a cui fa riferimento Il Giornale, quindi mi dovrei informare, non è mio costume esprimermi. D'accordo. Su cose che non conosco, però nello stesso tempo sono questioni molto, molto delicate. Adesso io sono tornata dalle vacanze, mi sembra che ci siamo già sentiti, e quindi sicuramente ve ne ho parlato, perché è una cosa che proprio mi è entrata molto, molto, cioè mi preoccupa molto. In Trentino Alto Adige, e lì in questo momento c'è una moria di abeti rossi. Perché dopo la tempesta Vaia c'erano quasi 1 milione di alberi buttati giù, Già si sapeva che sarebbe arrivato un coleottero molto, molto pericoloso, è arrivato. Poi ovviamente questa stagione è coinciso con la siccità e quindi con gli alberi particolarmente indeboliti e molti stanno morendo. Allora io dico, voi lo sapevate già che arrivava questo coleottero perché non avete fatto tutto il possibile, ma d'altro canto è anche vero che togliere un milione di alberi non è una cosa semplice. Forse si sarebbe dovuto fare un appello ai contratti, alle persone ad acquistare gli alberi, questi alberi buttati giù prima che appunto facessero danni, non so, qualcosa si sarebbe forse potuto fare, ma io non mi permetto di dare patenti perché sono questioni molto complesse, certo, difficili da gestire, eccetera, eccetera.
Possiamo dire comunque che
è un modo di affrontare le cose, quella del dibattito su alcune questioni, e particolarmente sulla xylella, che non è una cosa su cui c'è la bacchetta magica assolutamente, che non c'è proprio. Al di là di tutto possiamo dire che in questo momento c'è qualcuno che vuole soffiare sul fuoco da una parte del... Allora, la situazione è la seguente: per 30 anni non si è fatto quasi nulla e i problemi ambientali stanno arrivando a red rationem. È ovvio che chi vuole che continuiamo a non fare nulla, perché ci sono questi personaggi e sono anche molto potenti, e in questo momento sta cercando di mettere gli uni contro gli altri. Noi cerchiamo, ovviamente in campo ambientalista c'è dibattito, e se non ci fosse sarebbe veramente un segno molto brutto, però noi cerchiamo di agire come associazioni ambientaliste e anche come movimento più largo, sempre con grande unità. Poi ovviamente ci sono delle formazioni in cui non ci riconosciamo assolutamente. Devo dire che parte di questo dibattito, così ci leghiamo di nuovo all'attualità, è stato manifestato ieri, tanto per non mi posso fare nomi e cognomi,
direi,
durante post sul TG2, Rete 2, con il direttore del TG2, ieri a un certo punto abbiamo visto una specie di processo al nuovo re del Regno Unito, Carlo III, perché era ambientalista, e questo mi ha veramente lasciato basita. Perché tra le tante accuse che uno può fare a una persona, io penso che questa non debba essere assolutamente un'accusa, perché avere a che fare la casa comune, avere a cuore la casa comune dovrebbe essere... Certo. Il primo motivo di impegno per tutti, al di là appunto delle formazioni politiche, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo una politica che cerca motivi di divisione, e questo sicuramente lo è perché ci sono degli interessi che sono ormai contrapposti.
Certo, ecco, quando si legge che Bonelli dice ora Conte si veste da ambientalista ma da premier ha fallito, anche qui forse se la poteva risparmiare, non lo so, ecco.
Sì, io devo dire che l'attaccare i più vicini non è un buon costume, ma soprattutto la cosa che direi è che io spero che in campagna elettorale, purtroppo il dibattito è così, perché uno deve farsi scegliere, ma spero che Bonelli, come gli altri, come tutti gli altri, da domani faranno di tutto per creare invece più unità possibile, infatti, per approvare dei provvedimenti molto... Perché ovviamente non credo che i Verdi si aspettino di avere la maggioranza, e quindi è chiaro che ci vogliono tante persone di buona volontà costituite sia dalle formazioni politiche ma anche dalle singole persone in tutte le formazioni politiche.
Maria Grazia Midulla del WWF Italia, grazie davvero per questo suo intervento.
Sì, quest'oggi. Però mi lasci finire una cosa: quando voi andate a votare scegliete in base all'impegno sull'ambiente e sul clima, ecco, questo è importantissimo, perché sennò non ci si può sempre lamentare.
Quale sito eventualmente, o quale quale strumento per giudicare, se esiste?
C'è un vademecum?
O qualcosa che...
Allora, noi stiamo per pubblicare un documento e anche poi delle pillole sulle scelte da andare a cercare nei programmi. Ecco, chiaramente appunto non possiamo dare pagelle.
Va bene, però qualcosa per orientarsi. Allora il sito...
Sì, e ce ne sono diverse. Il sito del WWF è www.it. E in questi giorni, non so se oggi o lunedì, ma insomma verrà pubblicato.
Grazie allora, Mario, grazie Midulla. A risentirci, una prossima occasione.
Grazie.
Grazie mille. Grazie.
Tempo cancella le intenzioni del cuore. Forse questo rimane per la gente come noi. Stare vicini, pensare più piano, capirsi con gli occhi e non perdersi. Amore, mia speranza, con gli occhi sinceri, io non ho voluto perderti mai. Eppure mi piace tutto questo futuro e anche il tempo sprecato che non vedo già più. Io e te in mezzo al mondo siamo un pugno di fiori. Ora passa la notte e come senti non piove più.
Ivano Fossati, tutto questo futuro su RWS. E vi ricordo che avete la possibilità di riascoltare l'intervista che vi abbiamo proposto a Maria Grazia Midulla sul nostro sito hopemedia.it. Hope è scritto H-O-P-E come speranza. Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Alessia Venturoli, che è responsabile del Dipartimento Salute della Chiesa Avventista di Bologna. Ben trovata Alessia, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
Sì, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, ti abbiamo voluto contattare perché tu ci hai fatto avere una comunicazione interessante. La Chiesa Avventista, il Dipartimento Salute della Chiesa Avventista, organizza per le domeniche 11, 18 e 25 settembre un webinar, cioè un incontro via internet su Zoom,
sì,
dal titolo Il linguaggio del cielo. Detto così, sì, potrebbe apparire come un programma di carattere religioso, però ecco, i temi specifici che vengono affrontati le tre domeniche ci danno un'altra impressione. L'11 settembre si parla del metodo di Gesù e poi il 18 settembre principi di idroterapia e il 25 settembre rimedi naturali. Dunque c'è una riflessione sulla come dire, offerta di salvezza integrale, mi pare di capire, che Dio propone in Gesù Cristo a tutti gli uomini e a tutte le donne. È così? Facci capire qual è l'obiettivo di un'iniziativa come questa.
La Chiesa Cristiana Avventista ha un po', ma al di là di questa, anche il testo biblico ha questa visione dell'uomo nella sua interezza, e quindi il primo incontro sarà un'illustrazione di come Gesù parlava, qual era il suo linguaggio. Lui ha impersonificato, no? In un certo senso il cielo che è sceso tra di noi per poter parlare parole di salvezza. Salute e salvezza hanno un'etimologia simile.
È proprio così.
E quindi è proprio in questo senso che ci saranno questi tre incontri per illustrare, conoscere un po' più da vicino il linguaggio del cielo, in questo senso, che passava anche attraverso la guarigione anche del corpo,
ecco,
come
allora,
dell'anima.
Nelle pagine dei Vangeli il tema della guarigione è un tema frequente attraverso i miracoli. Qui invece proponete dei principi di un sano vivere, insomma, e anche questo,
esatto,
mi sembra importante. Principi di idroterapia e rimedi naturali. Di che si tratta? Proprio in grandissima sintesi, poi naturalmente chi è interessato potrà seguire personalmente questi incontri.
Si tratta del programma New Start. Estere, coordinatrice internazionale di questo programma, che ha avuto il suo sviluppo a Weimar in California e che però sono un po' i principi di salute, le leggi della natura, che naturali, che questo programma asseconda e vuole far conoscere. L'idea è che l'individuo ha una sua parte nel creare e continuare a mantenere la propria salute. Quindi avremo modo, con dei webinar molto pratici, perché Esther farà delle dimostrazioni, spiegherà in maniera pratica come l'acqua a uso interno ed esterno possa essere una vera e propria medicina. E poi il terzo incontro sarà un po' una sorpresa, perché Esther non ci ha ancora rivelato quali rimedi naturali lei svilupperà. Però lasciamoci sorprendere. Quindi.
Bene. Allora, Esther Juarez credo che abbia una responsabilità a livello globale, vero? Per il campo,
sì,
diciamo,
sì,
della salute, che è un aspetto, sì, molto sentito nella Chiesa Avventista. Dunque,
sì,
è
abbiamo questo privilegio di averla come ospite. Lei risponderà anche a delle domande, a qualsiasi domanda che verrà posta in seguito alle sue esposizioni.
Allora, ricordo ancora una volta che questi tre incontri si svolgeranno l'11, il 18 e il 25 settembre alle ore 18, live, dunque dal vivo,
sì,
sulla piattaforma Zoom. Per poter partecipare, la cosa più semplice è che ci possono contattare tutti gli ascoltatori al nostro numero di WhatsApp, che è il 348 222 72 94, e poi noi manderemo
il link
per accedere gratuitamente a questi tre incontri. Lo ricordo, il linguaggio del cielo, l'11, il 18 e il 25 settembre. Per avere il link, 348 222 72 94. E ringraziamo e salutiamo Alessia Venturoli, una dei responsabili del settore, del Dipartimento Salute della Chiesa Avventista di Bologna, che ha organizzato questa bella iniziativa, il linguaggio del cielo. Grazie allora, Alessia, a risentirci.
Grazie a voi, grazie Roberto, ciao.
E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene, awa@hopemedia.it. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima.